Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo, secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, rispondendo, Gesù riprese a parlare in parabole ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: «Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali. E scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: «Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale?» Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, pochi eletti». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Abbiamo cantato come ritornello del Salmo: Mia gioia sei tu, Gerusalemme. Ecco, è una... A sua volta quel ritornello è un'altra citazione della preghiera di Israele nell'Antico Testamento. La gioia di un popolo che, esiliato, umiliato, dimenticato, violentato, ha comunque una speranza. Che la città dove abitare con il suo Dio non gli sarà tolta. Che il suo Dio non può averlo dimenticato, che ci sarà pure una ragione per la quale in quel momento, quando invoca e canta la Gerusalemme che deve avere e che avrà, e che canta quando ci arriva, ogni volta che un uomo, una donna di quel popolo arriva in pellegrinaggio a Gerusalemme, ebbene, quel posto lì, quella condizione lì di amicizia, di figliolanza, di amore con un Dio, in un posto riservato dove vivere questa felicità, c'è e ci sarà sempre. Mia gioia sei tu, Gerusalemme. Lo si può cantare quando Gerusalemme la si ha, perché si è giunti, ma la si può cantare soprattutto quando Gerusalemme non la si ha. E non vi si è giunti, ma si è certi che non si sarà abbandonati da Dio. Ecco, quel popolo canta questa unità con il suo Dio, e questa unità con il suo Dio la chiama Gerusalemme, il luogo dove abitare. Ecco, il popolo che noi siamo, quale Gerusalemme ha? In che cosa consiste la nostra Gerusalemme, quando noi ci sentiamo davvero una cosa con Dio. Quando? Perché quel canto dei nostri fratelli ebrei nell'Antico Testamento è un canto che non cessa mai, lo continuiamo a cantare anche noi nella nostra liturgia, continuiamo a cantare, lo abbiamo fatto appunto come salmo responsoriale, nel salmo responsoriale, continuiamo a dire mia gioia sei tu Gerusalemme, ma noi oggi quando diciamo Gerusalemme a cosa pensiamo? Pensiamo a quel luogo geografico? Laggiù nel Medio Oriente? Magari anche sì, chi c'è stato ci vorrebbe ritornare in quel posto lì, perché c'è una concentrazione spirituale che si sente nell'aria. Ma forse dobbiamo anche pensare qual è la nostra Gerusalemme al di là di un luogo geografico. Dove, diciamolo così, dove noi ci sentiamo a casa con Dio? Qual è la nostra casa con Lui? Qual è la nostra città con Lui? Qual è quella esperienza della vita? Qual è quel momento e quel tempo della vita? Qual è quello spazio che ci riserviamo nella vita in cui possiamo dire sì, io sono con Dio e questa è la mia gioia? Ecco, io credo che ognuno di noi in qualche modo se lo chieda, magari non così in questa forma, ma ciascuno di noi si chiede qual è il centro focale, bello, amato, spirituale, gioioso della propria vita. Ecco, Dio, quel nostro centro, quella Gerusalemme, la nostra Gerusalemme, ce la racconta in molti modi, ce la mostra in molti modi. Nel Vangelo di oggi, quasi una ripresa del vecchio discorso parabolico di questo stesso Vangelo, ecco, nel Vangelo di oggi, quella città, quel luogo, è una festa, è una nozza a cui tutti siamo invitati, e da quello che dice questo testo, tutti siamo invitati, tutti gli uomini, tutte le donne sono invitati. Io oserei dire che, ascoltando Paolo, potremmo dire che tutta la creazione, non sempre solo noi centro di tutto, siamo invitati. Insieme a tutta la creazione siamo invitati a quel matrimonio con Dio, a quella nozza con Dio che di noi fa spose e sposi di chi ci ama. Perché una delle categorie fondamentali e più ripetute nell'Antico, soprattutto, e poi anche nel Nuovo Testamento, dell'unione degli uomini con Dio, è la nozza, è l'amore che unisce in una sola anima, in un solo corpo, due persone che si amano. E Dio si autorappresenta così ai nostri occhi e ci dice che ci vuole sposare. Che cosa è per Lui quello che per noi è la Gerusalemme? È diventare una sola cosa con noi. È che noi ascoltiamo la Sua parola e quella Sua parola la facciamo diventare ogni giorno una parola d'amore per noi. Perché le parole sono importanti, non si possono sprecare, non si possono buttare. Le parole costruiscono e le parole smontano. Le parole confermano un volto o le parole lo sconfermano un volto. Ma la parola di Dio è solo una parola di conferma, una parola di costruzione. E allora se siamo spose e sposi di Dio, questo sono le nostre parole e queste sono le nostre parole. Io ne vorrei proporre, è arbitrario quello che dico, ma Lo faccio all'interno di una meditazione su questo Vangelo di Matteo. Che parole ha pronunciato Dio in questo Vangelo attraverso Gesù di Nazareth, che possono diventare le nostre parole della costruzione di una relazione profonda con Lui? Proviamo ad esempio a seguire i 5 grandi discorsi di Gesù in questo Vangelo. Il primo, il discorso della montagna. Da quel discorso vorrei cogliere una parola, la parola dell'affidamento, che anche prima ancora che un fidarsi, è questo, senza dubbio, ma prima ancora di tutto l'affidamento è la parola di una resa. Attenzione, non la resa perché abbiamo perso una battaglia, un abbassare le nostre difese, aprire la nostra vita e metterla di fronte a Lui, così com'è. Non è facilissimo affidare la propria vita a Lui. Forse lo è ancora meno affidarla a un altro uomo, a un'altra donna, a un altro fratello, un'altra sorella. Affidare la vita a un altro. Sentirsi accompagnati e abbracciati. Accompagnare e abbracciare. E le parole che negano questo non sono parole evangeliche. Le parole che respingono, le parole che giudicano, le parole che fissano, non sono le parole del Vangelo. Non sono parole affidate. E la nostra vita non è una vita affidata. Ma sappiamo che siamo attesi all'affidamento. Guardate i gigli del campo. Aprite le vostre vite, aprite i vostri pensieri, aprite i vostri cuori, aprite le vostre parole. Apritevi, apritevi sempre. Sembra di ritrovare la parola del miracolo che guarisce la persona muta. Effatà, apriti. Ecco, io credo che quella sia una prima parola importante che dice questo matrimonio straordinario fra Dio e l'uomo, che se vogliamo possiamo celebrare. La parola dell'affidamento. La colgo dal discorso della montagna. Ma poi Gesù ci racconta un altro discorso, il discorso parabolico, capitolo 13 di Matteo. Questo regno che è in mezzo a noi, questa vita con Lui che è in mezzo a noi e nemmeno ce ne accorgiamo, nemmeno lo vediamo, nemmeno lo scorgiamo. Ma Lui ci dice che è piccolo come un seme, che è seminato ovunque, che è piccolo come un seme che non vediamo e che diventerà grande e sarà ristoro. La parola della sorpresa, ma noi ci lasciamo sorprendere da Dio? Forse non sappiamo rispondere a questa domanda, ma magari potremmo rispondere alla domanda, ma noi ci lasciamo sorprendere dagli uomini? Ci lasciamo sorprendere o la nostra vita è tutta già chiara, sistemata, inquadrata? Ci lasciamo sorprendere dalla vita e dalle vite che incontriamo e che incrociamo? Sappiamo anche noi sorprendere, non rispondere sempre con la nostra vita a un cliché in cui o ci hanno messo o ci siamo messi. La sorpresa come la vera conversione della storia. Ecco una seconda parola che desumiamo dal discorso parabolico e che può dire quanto Dio non ci voglia perdere. Quello è il senso del matrimonio a cui ci chiama, le nozze di cui abbiamo letto. E poi ancora la parola del discorso cosiddetto missionario, questo andare verso, questo avere una gioia nel cuore talmente grande che non possiamo tacerla, non possiamo non annunciarla, non possiamo non raccontarla. Se un giorno abbiamo scoperto nell'ascolto del Vangelo la nostra felicità più profonda che Dio ci ha regalato, che ci ha dato, come la possiamo tenere solo per noi? La parola del dono, la parola dell'annuncio, anche questo dice un modo con cui stare definitivamente con Dio. Il discorso missionario. E poi, ancora, ce n'è un altro. Il discorso cosiddetto ecclesiastico, ecclesiale, dove il nucleo profondo della vita ecclesiale è la comprensione e il perdono continuo, reciproco. La parola del perdono. Non un perdono che cancella un'azione, ma un perdono che scrive un rapporto e che non lascia che ci sia nulla, nemmeno di ingiusto, nemmeno di peccaminoso, che ci porti fino a una separazione totale. No, il credente non può accettare la parola della separazione totale, la parola del perdono. E infine, il discorso escatologico di Matteo. Saremmo riconosciuti come degni di stare alla destra, vi ricordate? Quella straordinaria ultima grande parabola, non perché avremo creduto qualcosa, ma perché avremo amato concretamente qualcuno o qualcosa. Allora, la mia Gerusalemme, come si declina? Come amo? Chi amo? O forse semplicemente amo davvero nella mia vita? Ecco alcune parole che possono dire quell'unione indissolubile, quella sì, che Dio vuole stabilire con gli uomini e le donne. La parola dell'affidamento, la parola della sorpresa, la parola dell'annuncio, la parola del perdono, la parola dell'amore. Decliniamole, queste, altre, quelle che il nostro cuore ci ispira alla lettura della parola, queste o altre, decliniamole. E allora davvero ci possiamo dire sposi e spose di Cristo, in Cristo e fra di noi.